Vangelo di Marco. Poi arrivarono a Betsaida. Là alcune persone portarono a Gesù un uomo cieco e lo pregarono di toccarlo. Gesù prese il cieco per mano e lo condusse fuori del villaggio. Poi gli mise un po' di saliva sugli occhi, stese le mani su di lui e gli domandò: «Vedi qualcosa?» Quello guardò in su e disse: «Sì, vedo le persone, perché vedo come alberi che camminano». Gesù gli disse di nuovo, no, gli mise di nuovo le mani sugli occhi e il cieco guardò dritto davanti a sé. Era guarito e vedeva bene ogni cosa. Allora Gesù lo rimandò a casa e gli disse: «Non entrare neppure in paese».
Grazie. Grazie. Allora, Marco 8:22-26, siamo a Betsaida, la guarigione del cieco, un testo che un testo rispetto al quale, come al solito, per entrarci dentro dobbiamo fare un passo indietro, perché quello che sta succedendo qui credo si capisca meglio alla luce di quello che di nuovo è appena successo e sta riguardando i discepoli. Immediatamente prima, allora diciamo nemmeno immediatamente prima, qualche passo indietro al capitolo 8, c'è stata la seconda moltiplicazione dei pani. Gesù ha già moltiplicato i pani due volte. Sapete che la moltiplicazione dei pani si ripete in alcuni Vangeli. E poi, mentre sono i discepoli con Gesù durante una traversata in barca, i discepoli stanno facendo tutto un discorso sui pani perché hanno dimenticato di comprare il pane mentre stanno andando in barca. Gesù però, siccome poco prima avevano parlato anche dei farisei, sposta il livello del discorso e, appoggiandosi sulla questione del pane, incomincia a parlare del lievito dei farisei. Guardatevi dal lievito dei farisei, no? Guardatevi da tutta l'esteriorità di cui già stamattina, insomma, abbiamo detto. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite?» Ecco, certo, adesso Gesù guarirà il cieco, ma Marco che sta raccontando significativamente sistema, no, questi racconti, giustapponendoli, in modo che sia chiaro in una lettura continua, evidentemente, no? Non estrapolando il pezzo dal suo contesto, ma in modo che sia chiaro di quale cecità stiamo parlando. Ad essere ciechi e a non vedere, ad avere orecchie e non sentire, ad essere, cioè, ad essere con Gesù e non aver capito ancora, no? Come funzionano le cose con lui, in realtà sono i discepoli. La cecità su cui Gesù sta lavorando, gli occhi su cui Gesù sta lavorando, sono quelli dei discepoli. Evidentemente, no? C'è un modo di stare con lui che non coincide con lo sguardo del Signore, ma questo ce lo siamo già detti. Allora, il miracolo parte, prende le mosse da questa situazione qui. I discepoli non sono sul pezzo rispetto a Gesù. I discepoli non capiscono nemmeno di che cosa davvero Gesù stia parlando. Gesù sta parlando del lievito dei farisei e loro sono preoccupati di non aver comprato il pane. Capite, no? La totale disconnessione tra Gesù e i discepoli. Ed è un problema di sguardo, ma non capite, non avete occhi e non vedete? Se lo sguardo non è aperto nel modo giusto, se gli occhi non vedono, allora poi, come dire, ci si preoccupa di problemi che non sono reali. I problemi dei discepoli, il problema di cui i discepoli si stanno occupando, evidentemente non è un problema, cioè non puoi avere il problema di non aver comprato il pane mentre hai in barca uno che ha sfamato per due volte 5.000 persone, cioè si stanno facendo dei problemi che non sono problemi perché non hanno capito la realtà. Non avere occhi, non riuscire a vedere nonostante l'essere in barca con Gesù, vuol dire stare nella realtà e non capirla e quindi poi muoversi, no? In modo sbagliato perché si va dietro a problemi che non sono problemi. Allora lo sguardo su cui Gesù sta lavorando è quello dei discepoli. Che cosa succede adesso col cieco di Betsaida ha a che fare in realtà con la cecità di cui si è appena detto, si capisce questo passaggio? Ok, e questo guardando, no, facendo il passo indietro. Se ne facciamo uno o due avanti, abbiamo modo di vedere che con la guarigione del cieco di Betsaida nel Vangelo di Marco si apre, ci dicono gli esperti, una sezione del Vangelo di Marco che è chiamata la sezione della via. Sapete che nel Vangelo di Marco ci sono, insomma, diversi tentativi di strutturarlo, no? Cioè di evincerne una struttura, un percorso. Una di queste, a me convince molto, è quella che vede, questo è abbastanza evidente, no? Tutta la prima parte del Vangelo in Galilea, l'ultima parte a Gerusalemme, e questo è uno schema che si inventa Marco, che gli altri sinottici riprenderanno da lui, in mezzo la strada, la via. Questa parte che inizia con il cieco di Betsaida e che viene chiamata così perché più e più volte nel corso di questa parte che termina con la fine del capitolo 10, ricorre la parola odos, no? Strada. No, si ripete spesso che sono per strada, mentre erano per strada Gesù li interrogò dicendo, mentre erano per strada. No, è una sezione in cui si insiste il fatto dell'essere in cammino, Gesù insieme ai discepoli, e mentre Gesù e i discepoli sono per strada, che cosa succede? Tutta una serie di insegnamenti di Gesù. Insegnamenti. È come se Gesù mettesse mano più intensamente alla loro formazione. È il momento in cui, no, li prende in disparte e chiederà loro, ma chi sono io per la gente, allora è per voi, no? E poi da quel momento incomincia a dire, come se facesse uno scatto di livello, no? Incomincia a dire che sta andando a Gerusalemme, che li dovrà soffrire, no? Incomincia a alzare il tiro della formazione. E sono per strada, e sono lui e i discepoli. Cioè dopo la guarigione del cieco di Betsaida si apre con questo miracolo, questo tempo, no? Dedicato praticamente di cammino verso Gerusalemme, in cui soprattutto Gesù sta con i discepoli, forma i discepoli, li interroga, gli spiega, gli parla. Significativamente, questa sezione della via, della strada, termina, vi dicevo, alla fine del capitolo 10, di nuovo con un miracolo di guarigione di un cieco, il cieco di Gerico. Quindi una parte in cui Gesù e i discepoli camminano, i discepoli ascoltano e Gesù li forma, no? E una sezione inclusa dentro a due miracoli molto simili, il cieco di Betsaida, il cieco di Gerico. A dire che quello che sta succedendo, no, con questo stare con i discepoli per strada mentre camminano, cioè mentre si va, si cammina, si vive, questa formazione dei discepoli è innanzitutto un lavoro sui loro occhi. Quello che Gesù sta facendo è lavorare sullo sguardo dei discepoli. E quello che succede con quest'uomo a Betsaida non è che non sia successo, cioè qui ci sono due livelli evidentemente. C'è il livello delle cose come sono andate. Allora un giorno Gesù si è trovato con della gente che gli ha portato quest'uomo che era cieco, lo ha portato fuori dal villaggio, ha fatto queste cose, questo sì, no? E questo è il livello storico, no? Il piano delle cose così come si sono mosse, come sono state nella realtà. Però poi c'è il livello, il piano del racconto, cioè come Marco, che scrive il Vangelo, utilizza questi fatti mettendoli insieme e dando loro un senso, no? Rispetto a un'idea che ha in testa. Mi spiego? Ok. Allora, quello che succede, quello che vediamo succedere a Betsaida e poi ancora a Gerico, ci dice quello che Gesù sta effettivamente facendo con chi? Con i discepoli. Ed è come se qui avessimo la sintesi, cioè con lui, con questo cieco a Betsaida, bellissimo poi questo miracolo in progressione, no? Che non avviene tutto di colpo, che avviene in due tempi, perché l'apertura degli occhi è un cammino, non è uno schiocco di dita, no? La formazione del discepolo, oggi si parla, no? della formazione permanente, formazione continua, è un cammino, e Gesù in questo percorso in cui lavora intensamente sugli occhi dei discepoli ha tutta la pazienza del mondo, perché lo sa che ci vuole tempo perché il discepolo arrivi ad avere il suo stesso sguardo, però ci tiene moltissimo. E l'ultima cosa che fa prima di entrare in Gerusalemme, appunto, sarà ancora guarire un cieco a Gerico, e sarà nel Vangelo di Marco l'ultima cosa che fa come miracolo, no? E quindi è un segno particolarmente forte e sarà fondamentale, no? Perché il discepolo deve avere gli occhi aperti? Perché il discepolo deve vedere, beh, innanzitutto perché riuscisse a vedere le cose come le vede Gesù, che ovviamente sarebbe, cioè, non è proprio, come dire, non è proprio un optional, no? Lo sguardo del discepolo sulle cose, ma poi perché al capitolo 11 inizia la sezione a Gerusalemme, cioè lì inizia la Pasqua di Gesù. Ed è come dire che l'ultima cosa da fare, la più importante, prima di entrare nella Pasqua, è avere gli occhi aperti. Se gli occhi non saranno aperti, come si farà nella Pasqua? La Pasqua è una questione di sguardo. Nella Pasqua il discepolo, ogni discepolo, dovrà entrare per poi uscire dicendo a tutti: ho visto il Signore. La Pasqua si dà nello sguardo, e ora caton curion, dirà la Maddalena, no? Ho visto il Signore. E la sera, la sera i discepoli, no? che sono nel cenacolo a Tommaso che non c'era, abbiamo visto il Signore. Nel Vangelo, questo è Giovanni, nel Vangelo di Marco, e c'è l'annuncio dentro la tomba: andate in Galilea, là lo vedrete. La Pasqua e il vedere, gli occhi e la Pasqua sono imprescindibili, sono interconnessi. Per questo è importantissimo che gli occhi siano aperti, altrimenti il rischio è restare al di qua della Pasqua, con tutte le conseguenze che abbiamo visto ieri, no? Restare al di qua della Pasqua vuol dire poi non avvicinarsi alle situazioni che fanno paura, ecco. C'è un altro aspetto, no, che a noi interessa, a noi che stiamo, perché tutto questo sullo sguardo, noi stiamo lavorando sui sentimenti, no, di Gesù, e va bene, ma vedete, qui al capitolo 8, quando Gesù dice loro: avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, dice anche: avete il cuore indurito, cioè occhi che non vedono, orecchie che non sentono e cuore indurito sono messi lì uno accanto all'altro come una sorta di come dire, intercalare esegetico, no? Sapete come si dice? Quando la cosa successiva spiega quella precedente. Sono espressioni messe lì l'una accanto all'altro e l'una permette di comprendere meglio l'altra. Quindi la questione dello sguardo rivela il cuore. Avere orecchi e non sentire, avere occhi e non vedere, significa avere il cuore indurito. Il cuore indurito è un cuore che non funziona, sostanzialmente. Il cuore deve palpitare. Il cuore deve muoversi. Nel Vangelo di Luca, i discepoli di Emmaus, vi ricordate, e Gesù dirà loro che non hanno capito, infatti, no? Il problema loro è non capivano la Pasqua. Avete il cuore lento, stolti e tardi di cuore. Bradeis te cardia, bradicardici, no? Cuore indurito, cuore lento, cioè cuore che non cammina. Allora, ok, ecco, questo è come dire, il contesto, questo è quello che sta succedendo, no? Questa è la chiave per entrare dentro a questo momento di incontro di Gesù con questo uomo cieco, che è un vedere, mi verrebbe da dire come vedere il trailer prima del film. Avete presente, no? Quando sapete cos'è il trailer, no? L'anticipo, quando deve ancora uscire il film, però si può già vedere. Ma qua è meglio, perché nel trailer normalmente si capisce un tubo del film, perché non so se avete presente, le immagini sono talmente veloci che a malapena si riesce a capire se sarà un film, un giallo, un horror, cioè non è che si capisca granché della trama. Qui invece è di più, no? Cioè è l'anticipo in cui ci è dato di vedere, no, tutto quello che poi in effetti succede lentamente, un passo dopo l'altro, mentre Gesù lavora sugli occhi, sulle orecchie, sui cuori di chi lo segue. Ci siamo? Ok. Allora no, vi rassicuro, perché prima il diacono mi fa: ma quando ci chiedi se ci siamo? E perché siamo come quei seminaristi che hanno l'elettroencefalogramma piatto? No, 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 siete tutti vivi e vegeti, io vi vedo che... Ok, no, è un mio bisogno di sapere che ci siete, ma io lo vedo che siete vivi, che insomma gli occhi si muovono, no, no. Ok. Ma le orecchie, queste poi lo vedrete. Non è che posso fare i raggi X, però insomma.
Scusami Laura, è là.
Ecco, cosa c'è? Mente bloccata. Allora andiamo subito a vedere versetto 17 del capitolo 7. Sì. Aspettane. Ah no, 8:17. Non lo trovo. Lo vedo dopo, perché mi sto un po' prendendo. Cardian, peporomene e che teten cardian, un cuore, sì, qua parla di cuore, no? E cardia, colpisce che il verbo indurito è addirittura un perfetto. Voi sapete che i perfetti in greco sono pesanti, perché vuol dire è così, cioè ecco, no? Cioè non è un flash, è una roba proprio... Però il che significa che questo cuore, che non, queste orecchie sono... e questo spiega perché il lavoro di Gesù richiede tempo, no? È un indurimento. Però interessante questa faccenda del cuore e della mente, perché noi ricordiamo sempre che il cuore nella Bibbia non è la sede dei sentimenti, no? Ma è il luogo dove si decide di sé, è la coscienza, è il luogo più intimo di sé, in questo senso mente, testa, no? Sarebbe meglio dire coscienza, quella parte più intima di noi, il Vaticano II, no? Dice la coscienza, il luogo più intimo, no? Di noi, dove soprattutto si prendono le decisioni. No? Dove decidiamo di noi stessi e di tutto ciò e di come ci muoviamo. Questo è il cuore nella Bibbia, quindi in quel senso non è sbagliata, no? Anche una traduzione che dice mente, che dice testa, che dice intelligenza, perché il cuore è molto di più che un semplice sentire, no? Ok. Adesso però mi sono un po' persa. Allora, comunque giunsero a Betsaida. Ok, quindi ecco questo, andiamo a Betsaida a vedere, no, lì quello che però in scala poi succede, no, con tutti quelli che si mettono alla sequela di Gesù, che gli stanno insieme. Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora, qua a me colpisce una cosa di questo incipit, perché fanno la comparsa, un po' così come meteore, personaggi che poi scompaiono, che sono anonimi e sono i soggetti che portano a Gesù quest'uomo. Fanno due cose, lo conducono e poi lo pregano di toccarlo. Molto bello quel verbo condurre, però vedete, sembra quasi un passaggio di un testimone, come una staffetta, perché poi Gesù prende per mano il cieco e lo conduce fuori dal villaggio. Come se questo verbo, che è inizialmente delle persone che portano Gesù, poi passa su Gesù stesso. Cosa voglio dire? E poi di questi qua non sappiamo più niente, no? Fanno soltanto questo, portano un uomo a Gesù e poi però glielo lasciano. E io la trovo tra l'altro una cosa proprio bella, che magari ci può anche aiutare ad aprire un po' lo sguardo sulla pastorale, no? Su quello che veramente ci è chiesto di fare. Io penso che davvero quello che noi dobbiamo fare tutti è portare le persone a Gesù. Poi però se la vedono loro. Cioè portare la gente al Signore davanti a Lui, in modo che si possano guardare, in modo che si possano parlare, in modo che si possano prendere per mano, ma noi andare via. Non c'è bisogno di restare a controllare quell'incontro, quella relazione, a gestire quella relazione. Io penso che forse abbiamo un po' esagerato nei secoli, come gestori e controllori delle coscienze. Questo voler essere lì ad esercitare un controllo su quello che succede tra Gesù e le persone. Ma io penso che la vera missione, la vera pastorale, no? Il vero, quello che ci deve muovere è portare le persone a Gesù. Quando sono davanti a Lui, le cose vengono fuori. Cioè non c'è bisogno che, penso a quando qualche anno fa, adesso un po' meno, ma lì dipende sempre un po' chi c'è nella Chiesa, quando qualche anno fa si faceva un gran parlare dei valori non negoziabili, no? E giù a dire cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, questo, quell'altro, avete presente, no? Ma guardate, non è che le donne non abortiscono perché i vescovi dicono che non bisogna abortire. Se una donna non ce la fa, troverà il modo di abortire, e lo farà. Non è continuando a dire che non bisogna fare le cose che non si fanno le cose. e portando una persona davanti a Gesù Cristo, mettendola davanti al suo sguardo, facendo in modo che si incontrino, che poi le cose, quelle persone lì, le capiscono da sole. Mi spiego? Portare a Gesù, poi ecco, poi se, lo fa lui. Allora prese il cieco per mano. Allora, adesso osservate una cosa. Che cosa fa Gesù? Gesù prende il cieco per mano, lo conduce fuori dal villaggio, gli mette la saliva sugli occhi, gli impone le mani, gli chiede se vede qualcosa, poi c'è tutto l'intermezzo in cui lui vede male, poi gli impone di nuovo le mani e poi lo rimanda a casa. Sette verbi riferiti a lui, che hanno lui come soggetto. Guardate, sette verbi in pochi versetti, dal 22 al 26, sono tanti. Indicano, dove ci sono i verbi, significa che c'è attività, no? Il verbo vuol dire agire. Cioè questo ci dice una intensa attività di Gesù. Una volta che Gesù si trova davanti questa persona che non vede, inizia a lavorare tantissimo. Gesù fa veramente tanto, si mette in moto, si mette in azione per lavorare sugli occhi, sui cuori. La prima cosa è prenderlo per mano. Questo è bellissimo, lo si capisce anche. Chi non vede va preso per mano, perché se no non vede il gradino, si inciampa, sbaglia strada, no? Io trovo tanto bella questa cosa, no? Di una delicatezza estrema. Il fatto che, perché tenete conto che dietro questo cieco c'è il discepolo che non capisce, ok? E cosa fa Gesù con chi non vede, con chi non capisce? Lo prende per mano. Non è che lo manda via, lo rimprovera, ma possibile, non capisce, oddio, ma ogni tanto lo dice, no? L'ha appena detto, uff, ma non capite ancora, no? E Gesù ogni tanto ha dovuto dire con i discepoli, oh Signore, no? Ma... Però poi, comunque, lo prende per mano. Non so se avete presente, poco dopo, di qui e proprio subito dopo, ci sarà la figuraccia megagalattica di Pietro, ve la ricordate? Quella in cui tutto subito fa il figurone da primo della classe che sa la risposta. Chi sono? Io secondo la gente rispondono un po' tutti. E per voi il Cristo, tu sei il Cristo, bravo, bene, no? E dopo sto figurone Gesù però inizia a raccontare, va bene, allora se avete capito che sono il Cristo, adesso vi spiego come intendo essere il Cristo, perché qui mi sa che non ci siete. E allora gli spiega che andrà a Gerusalemme, reazione di Pietro, che prende Gesù in disparte e lo rimprovera, no? E gli dice che non deve parlare così, al che Gesù reagisce, rimprovera Pietro, si riprende il verbo rimproverare, perché francamente Pietro anche no, cioè sto verbo sarebbe anche mio, il maestro sono io, e gli dice, vi ricordate cosa gli dice, no? Vade retro, Satana. Che la vecchia traduzione della CEI traduceva allontanati ed era sbagliata, perché la versione proprio letterale dice infatti vade retro, vai dietro, ma dietro o piso, dietro è il posto del discepolo. Quella parola lì è la parola con cui Pietro, suo fratello Andrea e poi subito dopo Giacomo e Giovanni nel capitolo primo erano stati chiamati, ve li ricordate, sul lago Deute, opisomo, su, dietro a me. Allora, il discepolo che sta sbagliando, e sta sbagliando pesantemente, perché sta sbagliando completamente la posizione, invece di stare dietro al maestro si è messo davanti a dirgli che cosa deve fare, Pietro, il Signore, lo prende e lo riposiziona. Ma in quel prenderlo e riposizionarlo è come se gli rinnovasse la chiamata. Dirgli vai dietro, capite, sono le stesse parole che lo hanno chiamato quel mattino sul lago, non lo sta allontanando, lo sta chiamando di nuovo. E lo sta facendo guardandoli tutti, perché dopo che Pietro ha sbagliato, lui voltatosi e guardando i suoi discepoli, li guarda tutti, anche lo sguardo è una cosa che li rimanda quel mattino sul lago. Passando vide Simone e Andrea che gettavano le reti, che riassettavano le reti, erano infatti pescatori. Passando un poco oltre vide Giacomo e Giovanni, vide la prima cosa che viene fuori del discepolo, che il discepolo è guardato da Gesù, è visto da Gesù, è dentro allo sguardo di Gesù. Allora Pietro che sta sbagliando, no? A nome di tutti, perché normalmente quando Pietro parla ed è un po' il portavoce, veramente. Infatti poi lui si gira e li guarda, no? Perché sa che non è che è solo Pietro che non ha capito questa questione di Gerusalemme, li guarda, ma quello sguardo, capite, è lo sguardo con cui li ha chiamati, quella parola è la parola che li ha tirati fuori dal lago e messi accanto a sé, no? Cioè il Signore, se non ci vedi bene, se hai il cuore indurito, se non stai capendo una fava di quello che lui sta veramente facendo, non ti allontana. Non revoca mai né lo sguardo né la chiamata, prende per mano. E lo condusse fuori dal villaggio. Allora, lo porta fuori dal villaggio e qui io penso che ci siano almeno due livelli, no, di motivazioni. Una prima motivazione è di tipo sensibile, materiale, è un po' come aveva fatto, adesso non so se è già successo o succederà, con il sordo, no? Effatà, apriti. Portarlo fuori, portarlo un po' in disparte, come quest'uomo che non ci vede, ha anche la funzione di, come dire, tenerlo un po' al riparo da quella valanga di suoni o di rumori che arriveranno nel momento in cui vedrà o sentirà di nuovo, perché insomma dal non vedere al vedere di colpo vuol dire, no, tutta una sensibilità che viene attivata, cioè vuol dire immagini che ti piombano addosso, così come se non sentivi e senti sono suoni che stordiscono, no? È come essere stati in montagna 3 mesi, non sentire niente e di colpo tornare in città col tram che ti passa sotto, le macchine, l'aereo, quello, cioè, no? Ok? Allora, intanto c'è questa attenzione, no? A mettere la persona in condizione che possa vivere questo passaggio senza essere stordita, no? Cioè, è bella questa sensibilità, no? Di Gesù che lavora con grande rispetto anche di questi dettagli. E questo lo si capisce anche semplicemente da un piano puramente umano, ma io credo che la questione di andare fuori dal villaggio poi abbia un significato che va avanti, perché nel testo il villaggio poi ritorna. È l'ultima parola di Gesù ed è una parola pesante: non entrare nemmeno nel villaggio. Allora viene fuori che questo villaggio è un contesto da cui quest'uomo deve uscire e in cui poi è meglio che non rientri. Allora io credo che qui ci sia qualcosa di più di una semplice questione percettiva. Penso che sia legata al fatto che ci sono ambienti, contesti da cui, se vogliamo aprire lo sguardo, dobbiamo uscire. Perché ci sono contesti che falsano lo sguardo. E questo è vero, cioè se si inizia un cammino di fede si incomincia così, è da Abramo che è così, Esci, un cammino si fa così, esci dalla tua terra, dalla casa del tuo povero, dalla casa di tuo padre, no? Bisogna uscire da un contesto, perché altrimenti il villaggio, e oggi uscire dal villaggio è durissima perché il villaggio è globale. E quindi, no, l'apertura degli occhi richiede di trovare strade, no, veramente che ci portino fuori da sguardi che altrimenti rischiano di essere estremamente... Perché bisogna uscire? Lo sguardo di quest'uomo, quando finalmente vedrà bene, sarà anche uno sguardo che dice, ci vede chiaramente, fu guarito e vedeva da lontano distintamente ogni cosa. Cioè lui recupererà la capacità di vedere bene anche da lontano. Però per poter vedere anche in prospettiva così, intanto devi allontanarti. Perché altrimenti il villaggio quello sguardo lo chiude, lo rimpicciolisce. Se vedi sempre, è come i miopi, no? Cioè io sono miope come proprio una roba. E quello che peggiora la miopia, cioè l'incapacità di vedere da lontano, è stare sempre con un campo visivo molto ristretto, no? Cioè se passi le ore a studiare tutta l'adolescenza, a tanto così, e questo peggiora, no? Perché difatti diceva l'oculista anche a mia figlia, no? Dovresti sempre poi ogni tanto, no? Fatti la passeggiata, vai fuori, perché l'occhio si rialleni a vedere anche lontano. Allora il villaggio è quel luogo molto ristretto che ti falsa lo sguardo perché te lo accorcia. Vita da parrocchia. Adesso vi dico due cose che ho scoperto che a distanza di 30 anni, 35, quanti sono, sono proprio ancora così, no? Allora, io vi dicevo, è una roba recente perché me l'ha detta mia figlia e mi ha riportato alla me stessa di quando avevo 15 anni, 18 anni, eccetera. Io dicevo, io fino a 19 anni in chiesa non ho messo piede. E non ci volevo mettere piede perché a me la gente di parrocchia non piaceva. Cioè, tra tutti quelli che conoscevo, francamente, mi sembravano i peggiori. Ed era gente che conoscevo, perché oltre a Torino c'erano i miei nonni che abitavano a Casalette, che è un paesino molto più piccolo, fuori, e lì ci andavo da quando ero piccola, facevo l'estate ragazzi, quindi li conoscevo, le cose, erano anche persone che sapevo chi erano, ci facevo i campi estivi insieme, erano tutti in parrocchia, ed era tutta gente difficile, perché molto molto chiusa. Quando poi a 19 anni ho iniziato un cammino di fede, io ho iniziato un cammino di fede ad Assisi, no? E andavo lì periodicamente, cioè c'erano i corsi dei frati, mi piacevano tanto, a me è piaciuta tanto sta roba perché nel giro di niente avevo amici da Trieste a Reggio Calabria sostanzialmente, era bellissimo. Presa da sta cosa dico, vabbè, devo entrare però anche in parrocchia, mi sembrava imprescindibile, no? Cioè un cammino serio richiede che io sia in parrocchia. Oh, va bene, ci sono andata in parrocchia. Mamma mia! Cioè io ricordo questo gruppo giovani, avevo 20 anni, sono entrata nel gruppo giovani, no? Fatto di persone che stavano insieme dall'asilo. Si conoscevano dai tempi dell'asilo, avevano fatto insieme l'asilo, le elementari, le medie, le superiori un po' diverse perché poi si erano, ma sempre il gruppo giovani, sempre loro, mai messo il naso fuori, legatissimi tra loro. Mamma mia però, cioè arrivavano al punto, io ero rimasta sconvolta una volta che in chiesa le panche che tengono tre persone hanno dovuto, per poter essere loro tutti quanti, hanno dovuto starci in cinque o in sei perché dovevano essere vicini. Ho detto, sì però, così è patologico. E io non mi sono mai trovata bene, cioè li ho sempre trovati asfittici questi gruppi, no? Che creano delle realtà, delle relazioni all'interno molto forti, ma molto chiuse. Allora, la mia figlia più grande, le mie figlie in parrocchia non ci vanno, ma io vi devo dire sono abbastanza sollevata da questa cosa, mia figlia più grande l'anno scorso, ultimo anno di liceo, fa l'esperienza a febbraio del treno della memoria. Sapete cos'è il treno della memoria? No? Questa è un'associazione che con le scolaresche, chi si iscrive, vanno ad Auschwitz a visitare per una settimana, fanno questo viaggio, esperienza bellissima, eccetera. No? E lei poi torna, racconta un sacco di cose e dice: guarda, è stato bellissimo, peccato che c'era un gruppo, erano due gruppi, quelli della valle, perché noi siamo un po' più verso la valle di Susa, quelli della valle, ha detto, lì noi stavamo proprio, cioè era bello, erano 200, erano tanti, e dice, si vedeva proprio la differenza con un altro gruppo, invece più cittadino, che invece era molto chiuso al proprio interno e non c'era verso di coinvolgerli. Poi addirittura dice, maleducati tutto il tempo, proprio solo il giorno di Auschwitz si sono dati una calmata, perché a quel punto anche loro sono stati colpiti, perché sennò persino gli educatori non ne potevano più, no? Di questo gruppo che non interagiva con gli altri, che sfotteva un po' tutti e tutto, che non, e con cui dice, noi abbiamo cercato tanto di integrarli ma non c'è stato verso. Mi fa, sai, in quel gruppo c'era Diego, compagno delle elementari, che lei conosceva, fa, ed era tra i peggiori, faccio, ah, vabbè, registro l'informazione. Due settimane fa trovo per strada, mentre portavo il cane, il papà di questo Diego, perché ci conosciamo, hanno fatto le elementari insieme, io non gli dico, ma sai, tuo figlio ha fatto il trono d'amore con mia figlia, ma... però lui mi racconta, ci raccontiamo dei figli, mi dice, sì, Diego, impegnatissimo in parrocchia, Diego, è sempre lì, c'ha in mano due gruppi di catechismo, due gruppi di giovani, no, lui lì ha proprio trovato. E io ho detto, ma allora è ancora come 30 anni fa. Questo qui, messo nella parrocchia fin qua, addirittura fa catechismo a due gruppi, lanciatissimo, tolto da quell'habitat, non è stato capace di interagire con gente che non conosceva, non è stato capace di stare in modo serio e autentico dentro un'esperienza. Mi seguite? Allora, io dico... attenzione, bisogna dal villaggio, bisogna uscire e bisogna fare attenzione a non fare delle nostre comunità dei villaggi che chiudono lo sguardo invece di aprirlo, cioè di non formare persone che poi dopo non sono capaci di stare con gli altri, non sono capaci di fare amicizia con qualcuno che non conoscono. Posso dirvi una cosa bella di voi? Tutte le volte che andate a pranzo e a cena cambiate posto. Sapete che non è scontato questo? Non è scontato. Ci sono comunità religiose o cosa dove, no, quello è e quello è inamovibile. Perché lì c'è quello e quell'altro, guai se... Ok, no, è una cosa, io l'ho notata questa cosa di voi, no? E siamo noi donne che dobbiamo un filino aprirci, perché abbiamo fatto il gruppo 5, come diceva, no? Nel nostro tavolo, però invece io l'ho notata ed è bella questa cosa, no? Perché dice che ci si può mescolare, no? Dice uno sguardo che è un po' più, ecco. Allora, attenzione ai villaggi quando rimpiccioliscono gli sguardi. Attenzione a non fare delle nostre comunità villaggi dove non formiamo persone libere, ma persone piccole, miopi. E dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiedeva, vedi qualcosa? Allora, qui c'è questa questione anche simpatica di Gesù che sbaglia il miracolo. Cioè che fa queste azioni che non producono immediatamente l'effetto. Però attenzione, è Gesù che ha sbagliato il miracolo? È Gesù che non ha usato la formula giusta? Pensare questo comporta, come dire, una visione magica delle azioni di Gesù. Se Gesù, cioè, se quest'uomo non vedesse bene perché Gesù ha sbagliato la formula, Gesù sarebbe uno stregone. Uno stregone. e i miracoli sarebbero magie. Ma i miracoli non sono magie. Oggi questa cosa la possiamo portare dentro ai gesti sacramentali, per esempio, no? Cioè cosa pensiamo, no? Dei sacramenti, perché c'è un modo di pensare ai sacramenti che è magico e fa, no, della vita di fede o della vita sacramentale una magia. Io ricordo durante il Covid un amico, su uno di quei cattolici che io chiamo cattolici con la K, perché allora niente, lui cioè, pieno copie, cioè sapete quando non si potevano fare le cose, quando non si potevano fare, non farle, dai, basta. E no, la comunione, ma perché? Tu scusa, ma io nel momento in cui quell'ostia diventa il corpo di Cristo so che non mi può succedere niente. Ma allora esci di chiesa, attraversa la strada senza guardare, perché tanto non ti può succedere niente. Questo è, questa concezione è, sali sul pinnacolo alto del tempio e gettati giù, perché tanto. Mi spiego? Questa è una concezione magica, ma non è magia. La fede è una roba più seria e il lavoro che Gesù fa con i discepoli è una cosa seria, per questo è progressivo. Non basta lo schiocco, non è quel po' di saliva, quel tocco, a volte il fango o cos'altro. È la relazione dentro alla quale, attraverso quel gesto, quella persona entra insieme a Gesù. Infatti, quello che Gesù innesca, prima ancora dello sguardo, proprio per aprire lo sguardo, è la relazione. Vedete? Vedi qualcosa? È bellissima questa roba, che Gesù gli faccia una domanda. Non conduce da solo questo cammino di apertura dello sguardo. Lo porta dentro a una relazione attraverso una domanda in cui collaborano insieme. Dimmi cosa vedi. Si sente questa cosa, no? Come Gesù sta con lui? Cosa gli interessa? Gli interessa soprattutto che inizino a parlarsi, che inizino a confrontarsi. È così che si aprono gli occhi. Ed è bellissima anche questa cosa, no? Di Gesù che, no? Figuriamoci se Gesù... tutte le volte che Gesù fa una domanda, dobbiamo pensare che non è che perché non sappia la risposta, no? Cioè, Gesù lo sa. E chi risponde che ha bisogno di dare quella risposta, ha bisogno di entrare in quel dialogo. Ed è bello che la domanda sia, vedi qualcosa? Cosa vedi? Questo a me dà delle suggestioni molto belle, per esempio, su quello che deve veramente essere la direzione spirituale, per esempio, no? Cioè il lavoro che qualcuno fa con qualcun altro sullo sguardo. No? Voi immagino che siete più di tutti chiamati ad affiancare, no? Ad aiutare le persone nel cammino di apertura dello sguardo e dei cuori. Ma queste sono le domande da fare. Vedi qualcosa? Non si tratta di dire all'altro che cosa deve vedere, ma di chiedergli che cosa vede. Quello, alzando gli occhi, diceva, vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano. Il miracolo non è finito, qualcosa è incominciato, è certo che è incominciato, è da un po' che i discepoli sono, no? In cammino con Gesù. Però tra il non vedere niente, incominciare ad alzare lo sguardo, vedete, il primo gesto è alzati gli occhi, alzando lo sguardo. Alzare lo sguardo vuol dire che prima era basso, no? Una roba che fa sempre pensare a Caino, eh? Lo sguardo basso, Genesi 4, c'è niente da fare. Perché il tuo volto abbattuto? Vi ricordate, no? Quindi vuol dire che il primo passaggio è questi occhi che intanto si alzano e già siamo fuori, per fortuna, dall'orbita di Caino. Però tra l'incominciare e il vedere bene ancora ne passa. Allora c'è questa fase intermedia in cui si incomincia a vedere, ma non si vede bene. E cosa si vede quando non si vede bene? Vedo la gente, perché vedo come gli alberi che camminano. Si vede la gente come se fossero alberi. Si vedono gli altri come se fossero vegetali. Cioè li si vede, ma senza prospettiva, senza interiorità. Vedo l'altro, ma senza la sua storia, senza quello che porta dentro, senza le sue idee, senza le sue aspirazioni, senza le sue domande, senza le sue paure, senza le sue ferite, senza le pagine della sua vita. Vedo l'altro e lo vedo come un albero. Cioè, così. Si capisce? Cioè, lo sguardo che vede male lo si comprende da come si vedono le persone. Allora mi viene da pensare che questo è spesso lo sguardo che si ha su ciò che viene concepito, un po' in generale, no? Ma su ciò che viene concepito come altro, come diverso, perché minoranza o semplicemente per alterità. E allora la gente, gli altri, quel gruppo, no, è uniformato dal fatto di essere vagamente lì che cammina, c'è, esiste. E se ne fa, no, un'erba, di tutta erba un fascio. Allora gli immigrati sono tutti dei delinquenti. Anche per voi che siete uomini, penso che questa alterità si dia anche nello sguardo sulle donne, per esempio. Il non saperle vedere, o il vederle tutte nello stesso modo, come un target, no? C'è una cosa che ho imparato frequentando il coordinamento delle teologhe, no? Frequentando le teologhe, e che, ed è vero, è questo, che una delle cose che dà più fastidio è sentire parlare delle donne al singolare, la donna, la teologia della femminile, la teologia della donna, il genio femminile. Sappiate che non c'è niente che fa più venire l'orticaria alle teologhe del sentire parlare del genio femminile. O la donna, ma la donna cosa? Ma siamo tante, ma c'è quella che gli piace una roba, c'è quella che ha quella sensibilità, c'è quella che si è contenta di pulire i pavimenti in chiesa, c'è quella che si è stufata, c'è quella che sta bene in una cosa. Cioè, no, è plurale come soggetto. Evidentemente siamo viste come alberi che camminano, no? Cioè, non siamo viste, ma così per ogni cosa, per ogni, no, elemento che sia fuori dal villaggio, probabilmente, no? Fuori da noi, allora quelli che vengono da fuori, quelli che sono gli africani, quelli che vengono così, non so, no? Cioè, poi ognuno ha i suoi villaggi e le sue... guarda, io vengo da abito in un paesino attualmente dove abitare oltre la Dora, cioè oltre il fiume, mamma mia, ma mica ci possiamo mescolare con quelli là che sono di là di Doira, si dice, no? Sono quelli, quindi capite, cioè, è lunga la faccenda, no? Degli sguardi, cioè, gli sguardi si devono allungare un po'. Ma è questo, il vedere male comporta vedere la gente senza vederla, senza vederla dentro, senza vederla in profondità, senza vederla per quello che è veramente. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, perché Gesù ha pazienza e lavora sullo sguardo di quest'uomo come lavora sullo sguardo e sul cuore dei discepoli finché non ci vede chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. Il punto di arrivo è questa visione chiara e distinta. Chiari e distinti sono i fatti cartesiani, no? Di solito, cioè, sono, e la realtà attingibile. Cioè vuol dire avere uno sguardo che finalmente ha accesso alla realtà. Vede le cose come sono. E vede anche da lontano, no? Sa vedere anche in prospettiva. Pensate che bello sarebbe, no? Anche nella Chiesa, a parte come persone, perché cioè, significa poi sapersi muovere, no? Come singoli, come comunità, come Chiesa, come società, riuscire a avere uno sguardo oggettivo sulla realtà e capace di distanza, capace di prospettiva, no? Capace di capire, questa è profezia, questa nella Bibbia è la profezia, la capacità di vedere l'oggi e capire dove porta, per esempio. E lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nemmeno nel villaggio. Il punto di arrivo, in realtà, di questo lavoro che Gesù ha fatto con quest'uomo non sono nemmeno gli occhi, ma la casa, dove Gesù, prendendo per mano quest'uomo e insieme a lui ogni discepolo, lo sta portando a casa. Lo scopo di tutto è andare a casa. Lo scopo di tutto è stare nella vita come si sta a casa propria, ritrovandosi totalmente in quello che facciamo, essere in qualcosa che ci corrisponde a tal punto che possiamo dire ah. Vi dico, ho un'amica carissima che ha cambiato lavoro recentemente, fa parte di un istituto di vita secolare e lavorava secondo le direttive della superiora megagalattica, in un ufficio di un'associazione umanitaria dove doveva gestire al computer delle cose. Questa stava malissimo, malissimo, perché in realtà lei era un'educatrice, coi fiocchi e controfiocchi, che ha lavorato persino negli orfanotrofi in Cina. E per lavorare con questi bambini cinesi, in 3 mesi si è imparata il cinese, perché dice, io voglio capire cosa mi dice un bambino quando me lo trovo davanti. Questa era una così, ma la metti di fronte a un computer a contare i soldi? Stava crepando. Per fortuna, istituto secolare, ha detto, fermi tutti, lo decido io che lavoro vado a fare, si è licenziata, si è trovata un lavoro in una comunità sgangheratissima, mamma, bambino, donne vittime di violenza, bambini autistici, con uno stipendio dimezzato rispetto a prima, ma lei mi dice, io la sera, quando sono lì, io faccio il turno notte, smonto all'1, riattacco alle 6, sono lì, mi tiro sulle coperte, stanca, morta, e dico, che bello. A metà dello stipendio. Ma è a casa, è nel suo. Cioè l'apertura degli occhi, il cammino che il Signore fa con ognuno, non è per fargli fare delle cose. Il Signore non ci forma perché poi gli serviamo qua, là, su, giù. Il Signore non usa nessuno. Perché questo è brutto, eh? Guardate, vi dico, ho conosciuto, ci sono 2 preti nella mia diocesi che insegnano nella facoltà teologica e sono anche molto bravi, no? Insegnano uno Antico Testamento, l'altro insegna Nuovo Testamento, sono quelli che insegnano Bibbia, io li ho avuti come uno di loro come compagni di scuola, l'altro anche come docente, no? E sono in gamba e sono precisi, si impara da loro, perché poi sono persone intelligenti, preparate, fanno bene il loro lavoro, ma la passione per la scrittura è un'altra roba e lo senti che non ce l'hanno, per quanto siano bravissimi nel loro insegnamento. Poi mi ricordo anni fa, parlando con loro, cosa è venuto fuori? Che uno avrebbe tanto voluto studiare teologia morale, ma stava andando in pensione il prete che faceva Antico Testamento e quindi vai a Roma e fai Nuovo Testamento. L'altro avrebbe voluto studiare storia della Chiesa perché era proprio appassionato, ma quello che insegnava Nuovo Testamento, ne parlavamo oggi a pranzo, è andato a fare l'eremita, e quindi in 448 vai a Roma al biblico a fare il Nuovo Testamento, uno neotestamentese, l'altro veterano. Uno voleva fare morale, l'altro voleva fare storia. Fanno loro, per carità, con dignità e grande onestà, va detto. ma la passione è un'altra cosa. Allora, quando Gesù prende per mano le persone è per portarle a casa, non per fargli fare quello che abbiamo bisogno perché c'è un buco da coprire. Ed è così dall'inizio, ve lo ricordate Abramo? Esci dalla tua terra, dalla casa di tuo padre, eccetera. In ebraico quel vai, lo saprete, è lek leka, che vuol dire vai, lek, leka può voler dire due cose quel verso oppure per. E sono belle tutte e due le versioni possibili. Vai verso di te, vai per te. Uscire dal villaggio, uscire dalla tua terra, iniziare un cammino, farsi prendere per mano dal Signore, lasciare che Lui lavori su occhi, cuore, orecchie, sentimenti, tutto. È per noi. E per andare verso di noi, verso ciò che ci corrisponde, e per andare a casa. Ecco, buon viaggio allora. Verso casa, verso casa.